Voce Giornale, notiziario di Radio Voce Camogli.
Mercoledì 30 giugno 2021, buongiorno a tutti voi da Paolo Sutera in studio per una nuova edizione del Voce Giornale. Nel giro di 24 ore salgono da 15 a 18 i comuni Covid-free della Valle Camonica. All'elenco infatti si aggiungono Artonie, Ossimo ed Edolo, che da oggi hanno raggiunto almeno 28 giorni consecutivi senza contagi. Intanto per la seconda volta in due giorni dalla TS della Montagna non giungono variazioni in merito ai contagi in Valle Camonica. Zero i nuovi casi registrati ieri, così come i nuovi guariti ed i decessi. In tutto il Bresciano invece sono 10 i nuovi casi registrati, su un totale di 98 in regione. In questo contesto prosegue la campagna vaccinale, che sabato prossimo vedrà ancora una volta Montisola protagonista. Gli abitanti del comune sul lago di Iseo infatti saranno chiamati dalle ore 9 alle 13 circa nuovamente presso la palestra comunale per ricevere il richiamo del vaccino dopo la campagna di massa di fine maggio all'interno del progetto rivolto alle isole minori per renderle Covid-free in vista della stagione turistica. Il punto nascite di Iseo potrebbe non essere del tutto chiuso. Sulla sua riapertura nelle settimane scorse l'assessorato regionale al welfare si era espresso in maniera definitiva, decretandone ufficialmente la chiusura a causa dei mancati requisiti necessari, vale a dire un numero troppo basso di nascite annuali. Eppure Letizia Maria Brichetto Arnaboldi, vicepresidente della giunta della regione, ha riaperto la partita sostenendo che Regione Lombardia non ha ancora deliberato la chiusura del punto nascite. L'attività risulta però solo sospesa su richiesta della SST Franciacorta a seguito di interventi riorganizzativi e della ricollocazione delle risorse disponibili in conseguenza dell'emergenza sanitaria. Tornano a sperare insomma i 7.000 residenti nel Sebino che hanno firmato la petizione presentata un anno fa da un comitato nato apposta per salvare il presidio stesso. Anche Marco Ghitti, sindaco di Iseo, si dice ottimista, chiedendo aiuto ai sindaci dell'ANCI per far sì che sia rivisto il decreto ministeriale 70 sul numero minimo delle nascite. Sulla questione è intervenuto infine anche il circolo di Legambiente del Basso Sebino, che con una nota invita a seguire l'esempio di Luca Zaia, governatore del Veneto, che ha riaperto il punto nascite di Porto Gruaro per motivi turistici. Iseo, in quanto località turistica, potrebbe quindi avere ancora qualche possibilità di vedere riaperto il proprio punto nascite. Cambiamo argomento, è stata un'esercitazione particolarmente impegnativa da un punto di vista tecnico quella affrontata nei giorni scorsi dalla quinta delegazione bresciana del soccorso alpino. La zona prescelta è stata quella della Val Saviore con la base logistica stanziata nei pressi del rifugio Lissone all'imbocco della Val Adamè. L'esercitazione ha permesso di analizzare aspetti e crucialità che possono verificarsi durante gli interventi che in estate tendono ad essere maggiori rispetto al resto dell'anno. Due giorni che hanno visto i tecnici impegnati. Il primo è stato dedicato ad un ripasso di tutte le manovre di soccorso in parete, comprese quelle sanitarie di imbarellamento, mentre il secondo è stato incentrato su una simulazione di intervento vera e propria con una cordata precipitata sulla cresta vicino al corno di Grevo. Tutta la parte di logistica è stata resa possibile grazie alla convenzione con la Regione Lombardia, che ha messo a disposizione un elicottero di Elimast per agevolare la movimentazione in quota. Due squadre hanno gestito gli spostamenti in cresta per riuscire a raggiungere il luogo dell'incidente. Una volta verificata la presenza di feriti, i tecnici si sono divisi in due gruppi ed hanno operato con calate in parete a varie riprese. All'esercitazione hanno assistito come supervisori quattro istruttori regionali del soccorso alpino di delegazione ed un istruttore nazionale. Erano inoltre presenti tutte le figure specializzate nel soccorso alpino, come gli operatori di soccorso alpino, i tecnici di soccorso alpino, i medici e gli infermieri. La società Carosello, parte del consorzio Ponte di Legno Ottonale, ha commissionato uno studio sul Presena e glaciologi del Muse, il Museo delle Scienze di Trento. Le analisi sono tuttora in corso, i risultati saranno presentati a fine estate e permetteranno di capire se quanto fatto fino ad oggi in difesa del ghiacciaio stia portando i risultati sperati. Non basta infatti sperare solo in inverni copiosi di neve, come quella appena trascorso, o in estati fresche. Per far sì che le nevicate possano essere utili a diminuire il rischio di scioglimento dei ghiacciai, sarebbe necessario che il ciclo inverno nevoso estate fresca si ripeta per molti anni, dando così il tempo alla neve di diventare ghiaccio, una situazione che evidentemente non si può prevedere. Per questo bisogna subito passare all'azione con gesti concreti, come ad esempio la posa dei teli geotessili sul ghiacciaio. Nel corso degli ultimi 7 anni la superficie ricoperta è passata da 40.000 metri quadri a 100.000 metri quadri. I teli sicuramente contribuiscono a ridurre l'ablazione, ma non basta, bisogna ridurre le emissioni affinché che non solo il Presena, ma tutti i ghiacciai possono essere preservati e salvati. E la Valle Camonica diventa protagonista del National Geographic Traveler. Sul numero in uscita lunedì scorso, ma già in allegato nelle settimane scorse con la Repubblica, è possibile infatti leggere il reportage dedicato alla Valle di Segni realizzato durante la primavera scorsa. Visit Brescia, insieme al consorzio DMO di Valle Camonica, ha organizzato un tour che ha coinvolto Lorenzo Fabiano, giornalista, ed Andrea Frazzetta, lo stesso fotografo che ha immortalato la brenese Monica Falocchi, finita sulla copertina del The New York Times. I due sono stati accompagnati alla scoperta appunto della Valle Camonica, visitando il Borgo dei Maghi e degli Artisti di Bienno, il Parco delle Incisioni Rupestre di Capodiponte, il Santuario della Via Crucis di Cerveno, la Ciclovia dell'Oio ed il Lago Moro. I Camuni, scrive Fabiano nell'introduzione del reportage, sono oggi uomini e donne di montagna che badano al sodo e, per spiegarti chi sono, alle parole abbinano il linguaggio dei segni, lo hanno appreso dai loro antenati. Un calendario lungo 3 mesi che attraverserà la Valle Camonica coinvolgendo 11 comuni. È l'edizione 2021 di Oltre Confine, il festival dedicato alla cultura ma anche alla valorizzazione del territorio, giunto alla 7ª edizione. Tra gli enti sostenitori di quest'anno, oltre alle province di Brescia e di Bergamo, anche la regione Lombardia attraverso il progetto PIC, Piano Integrato per la Cultura. Per quanto riguarda il calendario, il debutto sarà il 10 luglio al Parco Comunale di Pisonie, dove alle ore 20:30 Annalisa Cuzzo Crea, giornalista, presenterà il suo libro Che fine hanno fatto i bambini, cronache di un paese che non guarda al futuro. Il 16 luglio a Cedegola, al Piazzale del Musil, Stefano Mancuso, scienziato, racconterà ai presenti l'intelligenza delle piante. A Borno, il 28 agosto, Lella Costa parlerà di storie di donne da Edith Sain e Franca Baleri. Da segnalare anche la presenza di 2 finaliste al premio Strega, una Giulia Caminito sarà presente a Gianni il 25 agosto, l'altro Emanuele Trevi parlerà invece del suo libro il 17 settembre a Capo di Ponte. Da ricordare anche la presenza di Teresa Ciabatti il 10 settembre al Cinema Teatro Giardino di Brenner, il gran finale il 5 ottobre al Cinema Garden di Darfo con Nicola La Gioia, che parlerà con Stefano Malosso, direttore artistico del festival, del suo libro La città dei vivi. Per ogni incontro sarà necessaria la prenotazione sul sito ufficiale della rassegna. Anche i sindacati di categoria Filtem, CGL, FEMCA e FLAEI, CISL, WILTEC, WIL di Brescia e Valle Camonica aderiscono allo sciopero nazionale indetto per quest'oggi da parte dei lavoratori del settore elettrico e gas acqua. La mobilitazione prevede il ritrovo dei manifestanti davanti alle prefetture di tutte le province dalle ore 9:30, così anche davanti alla prefettura di Brescia in piazza Paolo VI, dove i sindacati manifestano fino alle 12. Lo sciopero, si legge nel comunicato stampa dei sindacati, punta a contrastare l'applicazione dell'articolo 177 del codice degli appalti, che obbliga le aziende concessionarie ad esternalizzare entro fine anno l'80% di tutte le attività oggetto di concessione, anche nei casi in cui le attività siano svolte direttamente dal proprio personale, destrutturando così un servizio essenziale, fondamentale per l'intero paese, oltre a mettere a rischio decine di migliaia di posti di lavoro. Allo sciopero aderiscono anche i sindacati del comparto igiene ambientale. Chiediamo alla politica di intervenire immediatamente, scrivono le organizzazioni sindacali, per evitare il disastro di un settore che faticosamente, nonostante la crisi, sta provando a risollevare il proprio indirizzo. I lavori già annunciati ed in arrivo nei prossimi mesi renderanno lo stadio dell'Orsa Iseo più comodo ed attrezzato. Alle opere che sono già state annunciate ora però arriva un'altra bella notizia. La società iseana rientra infatti tra le 10 in Lombardia che potranno beneficiare del progetto pilota La Carica del 110, allestito dal Comitato Regionale di Federcalcio in collaborazione con Enigas e Luce e Corus SRL. In altre parole, lo stadio De Rossi potrà beneficiare della ristrutturazione gratuita di tutto l'impianto energetico, compreso quindi di illuminazione e riscaldamento. L'intervento, con un costo stimato in 150.000 euro, dovrà raggiungere un'efficienza energetica tale da ottenere il superbonus al 110% dal governo. Per fare in modo che questo accada, oltre alla sostituzione dei serramenti dell'impianto di riscaldamento, si sostituiranno le lampadine ora in uso con quelle a LED, si installerà una caldaia a condensazione e sopra le coperture della biglietteria e della segreteria saranno posizionati pannelli fotovoltaici. Lavori anche per i fari che illuminano il campo di gioco, che saranno potenziati. Il tutto abbatterà i costi dell'impianto, che ad oggi si aggirano intorno ai 20.000 euro. Per quanto riguarda i lavori di sistemazione annunciati dal comune, invece slitteranno di qualche mese a causa di un ritardo dei fondi regionali. Diamo uno sguardo al traffico partendo da Losine, dove fino ad oggi via Sole, nel tratto tra l'incrocio tra via Prudenzina e via dei Ciliegi, è interessata da una chiusura al transito per lavori di restauro, così come vicolo Piazzolina resta chiuso al transito per realizzare dei garage comunali. Sulla statale 42 invece fino al 9 luglio, esclusi festivi e prefestivi, senso unico alternato regolato da semaforo, dalle 21 alle 6 per tratti non superiori ai 500 metri lungo 12 km di strada della media e bassa valle. A Piancamuni invece, per permettere lo svolgimento di lavori pubblici, il comune impone fino alla mezzanotte del 16 luglio il senso unico alternato in via Novella dal civico 1 all'incrocio con via Torre ed in via Torre dal civico 32 all'incrocio con via Novella. Passiamo alle previsioni del tempo di domani. Cielo irregolarmente nuvoloso, probabilità di precipitazioni temporalesche durante il pomeriggio, temperature minime in calo a 15 gradi, così come le massime a 27 gradi, venti deboli. I funerali di oggi ad Arfo, funerali di Beniamino Minelli di 92 anni alle 17 nella chiesa di Santa Maria, partendo dall'abitazione di via Romolo Putelli senza corteo. A Provaglio d'Iseo, funerali di Angela Martinelli, vedova Rinaldi, detta Lina, di 86 anni alle 15 nella chiesa parrocchiale, partendo dall'abitazione di via Stazione Nuova con mezzi propri. A Cimbergo, funerali di Giacomina Giulia, vedova Polognoli, di 85 anni alle 16.30 nella chiesa parrocchiale. A Malegno, funerali di Ginetta Frigerio Bertolini alle 17 nella chiesa parrocchiale di Sant'Andrea senza corteo. La chiesa quest'oggi celebra i santi e primi martiri della Santa Chiesa di Roma: Sant'Adolfo di Osnabrück, Beato Ambrogio da Feis, San Ladislao, Santa Lucina, San Marziale di Limoges, Sant'Ottone di Bamberga, San Pietro di Asti, i santi Raimondo Liquanzen e Pietro Liquanui e San Vincenzo d'Oyen. A tutte le persone che festeggiano il proprio onomastico, i nostri auguri. È tutto per questa edizione. Paolo Suteri in studio vi ringrazia per l'attenzione. A voi tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
Le notizie di Radio Voce Camuna sono consultabili sul sito www.vocecamuna.it.